Questa sera affronteremo il secondo capitolo del Vangelo di Giovanni. Come avevamo detto nelle lezioni precedenti, è il primo capitolo dove Gesù compie dei miracoli. Il primo miracolo è proprio quello delle nozze di Cana. E quindi inizia dopo il primo capitolo che aveva dato, diciamo così, la chiave di lettura dell'intero Vangelo, quindi la preoccupazione di Giovanni, ripeto, era quella di dimostrare attraverso questo Vangelo la divinità di Cristo, non perché gli altri Vangeli non l'avessero dimostrata, ma perché non avevano, diciamo, puntato l'attenzione su questo. Giovanni si rende conto che c'era necessità proprio in quel momento di ribadire questo concetto. E quindi impronta il suo Vangelo in questo modo. Ecco perché il primo miracolo è proprio quello che noi vediamo in questo secondo capitolo, che inizia dopo tutto, diciamo, il rapporto che Giovanni l'Evangelista narra fra Gesù e Giovanni il Battista, inizia proprio la vita pubblica di Gesù. Nel precedente capitolo abbiamo visto come introduzione a questo la chiamata di alcuni discepoli. E qui vediamo Gesù, diciamo, chiamiamo così, in azione. Allora, vediamo subito, stiamo parlando dei versetti, diciamo, dall'1 fino verso l'11, che è appunto il miracolo delle nozze di Cana, e vediamo praticamente che questa parte, diciamo, del Vangelo, che va dal capitolo 2 fino al capitolo 12, narrerà appunto una serie di miracoli, saranno in particolare sette principali e poi una serie di episodi collegati. La seconda parte del Vangelo, dal capitolo 12 fino alla fine, al 21, invece parlerà proprio di tutto ciò che precede la passione di Gesù, della passione e della resurrezione di Gesù. E quindi fondamentalmente il Vangelo si divide in queste due parti perché la prima parte che parla dei miracoli chiaramente dimostra la divinità di Gesù e lo vedremo proprio fin da subito questa preoccupazione appunto di mostrare attraverso diverse angolazioni questa divinità, ma ovviamente il punto più alto, e per questo ben metà Vangelo viene occupato fondamentalmente da quest'altra narrazione. È proprio la passione, la morte e la resurrezione di Gesù, perché, come abbiamo visto già nelle lezioni precedenti, è proprio il fulcro della missione, il motivo per cui il figlio si è incarnato, ne abbiamo spiegato la volta scorsa, in una natura umana. Il primo miracolo, quello delle nozze di Cana, mostra la potenza della divinità di Cristo sulla natura. Perché? Perché trasforma l'acqua in vino. Quindi non è un miracolo che ha a che fare con le persone, ma con un oggetto inanimato, che però fa parte della creazione. E quindi l'acqua, che è l'inizio della vita, si trasforma in vino. Vedremo poi tutti i significati simbolici, ma anzitutto dobbiamo ricordare, l'avevo già accennato le volte precedenti, che questo capitolo, che narra appunto le nozze di Cana, è un episodio che viene ricordato durante la festa dell'Epifania. E questo miracolo avviene l'anno successivo al battesimo di Gesù, secondo la tradizione, che è avvenuto a sua volta 30 anni dopo l'adorazione dei Magi. La tradizione è che avvennero tutti questi il miracolo, il battesimo, nello stesso giorno. Ora, il concetto della tradizione è un concetto che per noi moderni è un po' difficile da comprendere, perché noi siamo abituati a comprendere gli eventi secondo un aspetto storico quasi di cronaca, anche perché attualmente tutto viene registrato anche mediante i mezzi che ci sono, vabbè, a parte oggi che ci sono addirittura gli archivi digitali, ma comunque, diciamo, nella storia moderna, da un certo momento in poi, degli avvenimenti importanti si tiene traccia e quindi c'è modo di andare attraverso archivi, attraverso opere letterarie, attraverso citazioni, a ricostruire cronologicamente gli eventi. Ma il concetto della tradizione, soprattutto religiosa, è diverso. La preoccupazione degli autori, come per esempio Giovanni Evangelista, ma anche di coloro che poi sono stati i dottori che hanno commentato questi testi, non è tanto di andare a vedere e stabilire una cronologia precisa del tipo il 14 marzo è stato fatto questo, eccetera, eccetera, ma di mettere in relazione gli eventi fra di loro. Quindi queste relazioni che si creano, nella, diciamo, interpretazione biblica moderna sono stati un po', non voglio arrivare a dire messi in ridicolo, ma diciamo relativizzati, come se questi autori, Tommaso d'Aquino, cose del genere, fossero così sprovveduti da non aver colto il fatto che non ci sono prove, diciamo, documentali che questi avvenimenti siano avvenuti esattamente lo stesso giorno, a distanza di 30 anni, eccetera, eccetera. San Tommaso d'Aquino era un genio e non poteva sfuggirgli una cosa così, così banale, ma non importava, in quanto il concetto che viene espresso è proprio la relazione spirituale fra questi eventi, che nella narrazione al popolo venivano uniti, per esempio in questo caso, in un'unica festa, dandogli anche una narrazione che potesse essere mnemonicamente favorevole. Quindi dire che questo era avvenuto, l'adorazione di immagini era avvenuto alla subito dopo la nascita di Gesù, e poi 30 anni dopo c'era avvenuto il battesimo, e poi l'anno successivo la nozze di Cana, davano, diciamo, la spiegazione del perché la Chiesa ricorda nello stesso giorno dell'Epifania queste tre diverse, questi tre diversi episodi. Anzitutto, noi vediamo che questo, il motivo del perché la Chiesa ricorda questo è perché questi tre eventi sono caratterizzati dalla tematica dell'unione. Le nozze, ovviamente, è evidente, no? Che è l'unione tra lo sposo e la sposa, e in senso, diciamo, mistico, rappresenta l'unione fra Cristo e la Chiesa. Il battesimo, come noi abbiamo spiegato bene nelle lezioni precedenti, nel caso di Gesù è stato il momento in cui si è manifestata l'unione fra la natura umana e divina di Gesù, in quanto ricordate la colomba che scende e rimane, quindi eccetera, quello che abbiamo detto le volte scorse. In caso invece si riferisca al battesimo che riceviamo noi per diventare cristiani, simboleggia l'unione fra il genere umano e la Trinità, in quanto dopo il peccato originale si era creata una disunione fra l'uomo e Dio. Il battesimo, grazie al sacrificio di Cristo, ci riammette nell'amicizia con Dio tramite la grazia. La grazia è proprio questo stato di unione in cui Dio abita in noi. Attraverso il battesimo noi riceviamo lo Spirito Santo e la grazia che ci lava dal peccato originale e ci permette di riaccedere al premio eterno. L'adorazione dei magi è un po' più difficile da collegare, però simboleggia l'unione fra la scienza e la verità, in quanto i magi erano dei saggi, dei sapienti, presumibilmente anziani, dotti, che si muovono per andare ad adorare un bambino in fasce che non parla, eppure è il verbo. Quindi, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, la divinità di Gesù, quindi il suo essere verbo di Dio, non è evidente se non agli occhi della fede. Allora, la festa dell'Epifania manifesta come fra scienza e fede, dove scienza non è intesa la scienza come la intendiamo noi, nel senso della fisica, la medicina, cose del genere, ma è intesa la conoscenza dell'uomo, quindi non solo la conoscenza scientifica come la intendiamo noi, ma qualsiasi tipo di conoscenza, non è in contrasto con la verità. Per Però la verità la sovrasta perché ne è la base. E in realtà anche questo è un concetto che per noi moderni non è semplice. Per i medievali era normale. Infatti, San Tommaso non lo spiega neppure, lo mette in una riga e dice: è ovvio che è così. Per noi non è così, perché nel frattempo ci sono state tutte delle correnti filosofiche che hanno messo in dubbio che esista una verità assoluta e soprattutto trascendente. Mentre per i medievali era evidente, Dio è la verità assoluta e Gesù è colui che si è incarnato, il verbo di Dio è la verità, appunto. Non è in contrasto con la scienza, tant'è vero che la scienza va e lo adora. Perché? Perché la verità è superiore, è la base della scienza ed è allo stesso tempo il fine della scienza. Al giorno d'oggi in realtà non è più così, nel senso che il fine della scienza è se stessa, cioè non è neanche più l'uomo. Tante volte la scienza fa, diciamo, dei percorsi che non sono né eticamente né funzionalmente orientati al benessere dell'uomo. Alcune volte sono delle conoscenze che possono addirittura rivelarsi dannose per l'uomo. Però a livello, diciamo così, spirituale, la vera scienza, cioè quella che è al servizio della vera conoscenza, si basa sulla verità. Cioè, se io ho una conoscenza scientifica sbagliata, è sbagliata in assoluto. E quindi la verità, a livello, diciamo così, concettuale, è sempre alla base di qualsiasi conoscenza. Qui vediamo che dice 3 giorni dopo, dopo cosa? Dopo che era stato, avevamo visto, e ve lo metto leggermente più indietro, che c'erano stati tutti gli episodi in cui aveva raccolto i primi discepoli, quindi 3 giorni dopo, anche in questo caso lo possiamo intendere in senso cronologico, ma è più evidentemente è da intendere in senso spirituale. Il terzo giorno indica le 3 ere che erano passate, perché quando Gesù inizia il suo insegnamento e quindi inizia la sua missione pubblica, porta l'era della grazia. La prima era è stata quella della legge di natura, ed ecco perché il primo miracolo è un miracolo in cui Gesù si impone sulla natura. La seconda è stata la legge scritta, ed ecco perché in questo capitolo, al fondo del capitolo, viene riportato l'episodio di Gesù che scaccia i mercanti dal tempio, perché? Perché è l'espressione della sua autorità divina che riafferma il fatto che la legge è stata data all'uomo per una evoluzione spirituale e invece è stata utilizzata ipocritamente per creare un sistema che nulla ha a che vedere con la spiritualità. E infine, appunto, il terzo giorno è il giorno della grazia. E perché ci fa vedere questo episodio? Perché è la prima volta che Gesù manifesta la sua divinità operando sulla natura. E quindi iniziando a cambiare qualcosa. Vediamo che Gesù era invitato al matrimonio in quanto parente, figlio di Maria, e i suoi discepoli vengono invitati in quanto cortesia nei suoi confronti. Quindi possiamo capire da questo contesto iniziale che l'Evangelista ci tiene a specificare che Gesù non era famoso, cioè nessuno sapeva chi fosse, sapevano che era il figlio di Maria. Maria era stata invitata, allora c'era anche Gesù e i suoi discepoli, allora si usava così, hanno invitato anche loro alle nozze. Da una parte, il fatto che Gesù partecipi a queste nozze indica l'umiltà di Gesù. Perché? Perché Gesù nel momento in cui partecipa a questa festa, degna della sua presenza, questi sposi. E allo stesso tempo, soprattutto i commentatori antichi hanno utilizzato questo episodio per condannare coloro che nei primi secoli della Chiesa, dipingevano le nozze come peccaminose. In realtà, non neanche avendo un appoggio nella scrittura, perché nell'Antico Testamento le nozze sono assolutamente una benedizione, nel Nuovo non si condannano. Il fatto che Gesù abbia indicato il celibato come la via perfetta, non scredita la via del matrimonio, ma al contrario il primo miracolo che Gesù fa è proprio un matrimonio. Quindi sembra incredibile che se Gesù avesse pensato che la condizione di chi si sposa è deprecabile, avesse partecipato come prima sua uscita pubblica proprio a un qualcosa che no, non era corretto. Anche perché noi vediamo che tutte le volte che Gesù si unisce a peccatori, prostitute, cose del genere, non lo fa per avallare il loro peccato, ma per convertirli. E ogni volta che appunto va in cerca dei peccatori, lo fa con l'intento di fare in modo che non pecchino più. Quindi qui avrebbe dovuto al limite partecipare alle nozze e dire no, non facciamole, si fermi tutto. Ecco, cioè, se partecipa e non interrompe questa cosa, ma al contrario, vediamo che su invito della madre si spinge a fare un miracolo che fondamentalmente no, non aggiunge nulla alle nozze in sé, ma evita che ci sia un momento di imbarazzo e di tristezza alle nozze. Quindi ha una particolare attenzione a evitare che gli sposi possano incorrere in un momento di tristezza, quindi che si rovinino, diciamo così, il giorno delle nozze. E quindi evidentemente i commentatori antichi dicono: se questo è stato il comportamento di Gesù, non solo non sono da condannare le nozze, ma sono approvate assolutamente da Gesù stesso. Vediamo che la figura che qui in realtà, anche se sta sullo sfondo, però rifulge poi a una, diciamo, a un'analisi spirituale, è quella di Maria. Perché è vero che è Gesù a fare il miracolo, però diciamo la regia del miracolo, per usare termini moderni, la fa Maria. Gesù di per sé non lo vorrebbe nemmeno fare. Poi è ovvio che adesso vedremo che questo scambio di battute non è perché Gesù volesse tirarsi indietro, non avesse voglia di farlo, ma è uno scambio di battute che va paradossalmente sotto la forma di una battuta che potrebbe sembrare un po' secca, quasi irrispettosa nei confronti di Maria, in realtà, come andremo a vedere, è un modo per esaltare ancora di più la sua santità, cioè la santità di Maria. Anzitutto vediamo che Maria in questo capitolo, e poi la troveremo ai piedi della croce, che sarà, diciamo, l'altro estremo, intercede per delle persone che hanno necessità. E qui vediamo da una parte la pietà di Maria, quindi la pietà intesa come la capacità di rivolgersi a Dio e quindi di non cercare lei una soluzione, e la sua misericordia allo stesso tempo. E questa cosa è importantissima perché Maria in questo episodio è un esempio perfetto di preghiera, in quanto da una parte si affida completamente a Dio, ma dall'altra non sta lì ad aspettare che, diciamo, Dio agisca, ma considera il bisogno altrui, cioè di questi sposi che l'hanno invitata, come se fosse il proprio. E allora ecco che in questo episodio noi vediamo anche dipinta con grande intensità il ruolo di Maria, cioè quello di colei che ci è vicina e allo stesso tempo intercede nella maniera perfetta con Dio, in quanto non è portatrice di peccato originale. Quindi è colei che gli è più vicina in assoluto e poi gli è madre. Vediamo anche la riverenza verso Cristo, perché nel fare la sua preghiera limita la preghiera all'esposizione dei bisogni. Non hanno più vino, il vino sta venendo a mancare, dice: non hanno più vino. Non dice cambia l'acqua in vino, trova una soluzione, cosa del genere. Dice solo il bisogno. Il bisogno, il fatto è che non hanno più vino. E infatti, nel Salmo 37, versetto 10, si dice: Signore, davanti a te è ogni mio desiderio, che è la sintesi della preghiera. Molte volte la preghiera tende poi a colorarsi di quello che noi vorremmo accadesse. Qui Maria ci fa vedere con un esempio fulgido che non è giusto questo modo di pregare. Il modo più giusto di pregare è quello che si affida completamente a Dio. Tant'è vero che anche in Romani 8:26, frase famosa è: noi non sappiamo neppure ciò che dobbiamo domandare. E quindi ci fa capire San Paolo che dobbiamo lasciare a Dio la modalità di intervento per venire incontro alle nostre necessità. Però allo stesso tempo dobbiamo sottoporre questi nostri bisogni e in particolare qui Maria va ancora oltre perché non sottopone i propri, ma sottopone quelli altrui. Quindi praticamente è attenta al prossimo, è attenta ai suoi bisogni e intercede per il prossimo. E ancora vediamo la sollecitudine e la diligenza di Maria, perché in latino si dice deficiente vino, che vuol dire non venuto a mancare, ma venendo a mancare, vuol dire che stava per terminare. Quindi Maria non aspetta che il bisogno sia estremo, ma arriva prima. E questo anche nelle nostre vite, molte volte sappiamo che se noi ci affidiamo nella preghiera alla Madonna, sappiamo che, come dice Dante, molte volte il dimandar precorre, cioè vuol dire che praticamente anche prima ancora che tu abbia necessità, lei che è attenta, perché qui è stata attenta, cioè non se n'è accorto nessuno, non se n'erano accorti i servi, non se n'era accorto il maestro di tavola, non se n'erano accorti gli sposi, se n'è accorta lei. Perché? Perché è attenta. È attenta ai bisogni, è misericordiosa, cioè il suo cuore è vicino ai nostri bisogni. E poi c'è la fede. Non dubita della misericordia del figlio, anche quando la risposta sembra apparentemente, poi vedremo che non è secca, lei comunque non risponde, dice, vabbè, fai come vuoi, dice ai servi, fate quello che vi dirà. Quindi cosa vuol dire? Che vi dirà qualcosa, perché se no non avrebbe detto quello ai servi. Quindi vuol dire che dà per scontato che farà, suo figlio farà la cosa giusta, farà la cosa che è migliore. E quindi dice, voi fate quello che vi dirà. E anche in questo è un esempio fulgido dell'indicare Cristo. Maria che è, diciamo, l'esempio perfetto di umanità, perché preservata dal peccato originale, sarebbe l'unica al massimo che potrebbe dire a noi, fate come ho fatto io. E non sarebbe sbagliato se ci dicesse così. Se ci dicesse, imitate me. Sarebbe giusto perché nessuno ha il livello di santità di Maria. Ma lei, proprio per questa santità, dice: no, fate quello che dice lui. Perché ovviamente è ovvio che Cristo è superiore a lei. Però noi, rispetto a lei, siamo inferiori. Quindi avrebbe potuto, diciamo, indicarsi come esempio. Invece è sempre nella sua umiltà un segnale, un cartello stradale che ci porta a Gesù. Ecco perché. La devozione a Maria non solo non sminuisce la figura di Cristo, ma è indispensabile per arrivare a Cristo in maniera sicura e con un aiuto certo. I protestanti che non accettano l'intercessione di Maria nei confronti di Gesù si privano di un aiuto importantissimo. Non a caso, nel senso che ponendosi al di fuori della comunione con la Chiesa cattolica, è ovvio che gli manca qualcosa. E quello che gli manca però è la cosa più importante, perché è proprio l'intercessione di colei che Gesù ci ha dato per madre. Vediamo che fino ad allora Maria era stata sulle quinte, nel senso che non aveva mai sollecitato Gesù a compiere miracoli, non era mai entrata direttamente sulla scena. Eppure era stata sua madre, sicuramente l'aveva educato e quindi insomma sicuramente è stata molto presente nella vita di Gesù. Perché lo fa adesso? Beh, perché prima, fino al momento della dichiarazione di Giovanni che ha indicato in Gesù il figlio di Dio, Gesù si era sempre comportato come un uomo santo, un uomo molto, però non si vedeva niente di particolarmente diverso dagli altri, se non appunto la sua rettitudine. Ma dopo la dichiarazione di Giovanni, la conversione dei primi discepoli, ecco che Maria esorta Gesù a compiere dei miracoli. Il fatto che la madre dica non hanno più vino può essere inteso non solo in senso funzionale, come abbiamo spiegato, ma anche in senso spirituale. Perché prima della venuta di Cristo il vino era venuto a mancare sotto tre specie. Il vino è simbolo della giustizia in quanto è pungente, nel senso che In Luca 10:34, nella parabola del Samaritano, si versa sulle piaghe del ferito vino e olio. Perché? Perché il vino è simbolo della giustizia e quindi della durezza, mentre l'olio è simbolo della dolcezza e della misericordia. Ecco quindi che la giustizia è un qualcosa che porta Gesù. In Matteo, nelle lezioni degli anni scorsi, nel capitolo 5, versetto 20, ricorderete che Gesù dice: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Il che significa che la giustizia che derivava dall'interpretazione della legge come era stata data di Dio non era sufficiente a salvare l'uomo. Dio l'aveva prescritta, ma non è sufficiente. E questa insufficienza è simboleggiata proprio dal venire a mancare il vino. E poi il vino è simbolo della sapienza, perché nel Salmo 103, 15 si dice: il vino è lieta al cuore dell'uomo. Nella Sapienza, libro della Sapienza 8:16, si dice: la sua familiarità, della sapienza e non del vino, fuga ogni amarezza, però anche il vino lo fa. E quindi fondamentalmente la sapienza può essere simboleggiata dal vino. E la sapienza era venuta a mancare, lo vedremo subito dopo, nell'episodio in cui Gesù interviene duramente nel Tempio, perché si era trasformato il culto di Dio in un mercato. E in più noi sappiamo che l'Antico Testamento è tutto avvolto da un'oscurità profetica, simbolica, di figure che prefigurano appunto il Nuovo Testamento. E infine il vino inebria, e questo è il simbolo della carità e della grazia. Infatti, in Romani 5 si dice: la carità di Dio fu riversata nei nostri cuori. Quindi il vino e la grazia che simboleggia quindi non più uno spirito di servitù, come era l'antica alleanza, in cui gli uomini, gli giudei ricevettero, gli ebrei ricevettero da Dio la legge e si impegnarono a rispettarla come servi di Dio, ma il vino che porta Gesù ci fa diventare figli di Dio e quindi cambia completamente. Prima era acqua, dopo diventa vino. Perché l'acqua è, diciamo, infatti i servi vanno ad attingere acqua, ma poi dopo cosa c'è? Trovano vino. E quindi si trasforma questa loro servitù in qualcosa di più grande. A un certo punto, appunto, Gesù gli risponde: che cosa ho da fare con te, o donna? Allora, in latino non è proprio così. Vediamo un attimo le due parole. Anzitutto, alcuni antichi eretici contestarono la verginità perenne di Maria appoggiandosi al fatto che Gesù la chiama mulier, cioè donna, e dicendo: la donna è anche moglie e quindi non può essere rimasta vergine, in quanto il matrimonio, per essere reale, deve essere consumato. In realtà è una stupidaggine, perché nel termine biblico mulier si vede solo il sesso femminile. Anche Eva, ancora prima che fosse la madre di tutti i viventi, viene chiamata mulier, e prima del peccato originale e quando era ancora certamente vergine. Quindi questi eretici sbagliano proprio l'interpretazione. Quello che però ha creato un più problemi interpretativi è questo quid mihi et tibi est, che viene tradotto qua come che ho da fare con te, o donna, che è una traduzione bruttissima. Perché? Quid mihi et tibi est, mihi et tibi sono dei dativi di vantaggio, quindi una traduzione che è sgrammaticata in italiano, però per farci capire cosa vuol dire, sarebbe: che cosa ne viene a me e a te? Oppure, in un altro modo, che cosa c'è qui per me e te? Allora, che cosa significa questa frase? Non è che Gesù rimproveri la madre, ma è come se dicesse: che cosa abbiamo noi in comune con loro? Nel senso, sì, ci hanno invitato alle nozze, però perché io devo fare questo miracolo? E allo stesso tempo, che cosa abbiamo in comune io e te? Non perché volesse sminuire la madre, ma perché lei gli chiedeva un miracolo. Quindi andava ad attingere alla potenza divina di Cristo, non a Gesù come suo figlio. Però allo stesso tempo lei è madre di Dio. Quindi in questo, diciamo, scambio abbiamo fondamentalmente un concetto importante che anche se, diciamo, Gesù manifesta la differenza che c'è fra lui e tutti gli altri uomini, compresa Maria, perché Maria non è Dio, allo stesso tempo poi lo fa. E quindi significa che, anche se, diciamo, sembrerebbe la frase significare ciò che differenzia, in realtà evidenzia più ciò che ci accomuna. E quindi evidenzia ciò che Cristo ha in comune con la Vergine Maria, che è l'essere figlio della Vergine Maria. E questo essere figlio di Dio da una parte per la divinità e figlio di Maria per l'umanità, siccome in lui le persone, cioè le due nature coesistono in un'unica persona, e non si può separare, perché nel momento in cui Maria parla a Gesù, parla anche al figlio di Dio. E nel momento in cui il figlio di Dio opera anche come Gesù, perché la persona è la stessa. Il figlio di Dio è una persona, non sono due persone. Su questo ne abbiamo discusso molto nelle scorse lezioni a proposito del prologo di Giovanni, quindi non ci ritorno, ma questa frase indica proprio questo, indica una comunanza. Allora ecco che dall'altra parte Gesù poi risponde subito dopo, non è ancora giunta la mia ora. E qui alcuni si sono appigliati a questo versetto per dire che in realtà tutta la vita dell'uomo, persino quella dell'uomo Gesù, è soggetta al fato. Quindi è un qualcosa che si può, si dipana attraverso le disposizioni, e le eresie soprattutto hanno posto l'accento su quello, le disposizioni astrologiche. Ma in realtà, la dimostrazione che viene fatta dell'assurdità di questo è che sicuramente ci sono delle influenze che possono essere materiali sull'uomo, e tra queste possiamo mettere anche, per chi ci crede, le influenze astrologiche. Ma attenzione che queste influenze di corpi, perché questi corpi sono corpi celesti che girano, sono influenze materiali, cioè la luna sicuramente influenza le maree, ma non influenza le anime. Quindi e dice sì, no, perché quando c'è la luna ci possono essere dei periodi in cui uno ha l'umore migliore o peggiore. Sì, ma stiamo sempre parlando di influenze materiali. Nessun corpo materiale può influire sul libero arbitrio. Perché? Perché il libero arbitrio è una facoltà che nell'uomo si trova grazie al fatto che l'uomo è provvisto di ragione e di volontà. La ragione e la volontà sono immateriali, non sono materiali. E quindi non possono essere soggetti all'influenza di enti corporei, anche se nel momento in cui io magari, non lo so, mangio tantissimo, dopo non sto bene e sono di cattivo umore. Ma questo cattivo umore non è un'influenza del corpo sull'anima, ma è una disposizione del corpo che impedisce all'anima di, come dire, sentirsi nella sua armonia, perché c'è stata una disarmonia. E così anche l'anima può influire con una sua disarmonia su una malattia del corpo. C'è sicuramente un collegamento in entrambe le direzioni, ma attenzione che questi collegamenti sono degli influssi. Io posso essere, diciamo, avere fortissimo mal di testa, ma non sono obbligato a trattare male le persone, anche se magari sono più nervoso, più irritabile e mi viene da trattarle male. Quindi il libero arbitrio è sempre salvo. Perché il libero arbitrio non risiede in una facoltà materiale, ma immateriale, spirituale. L'ora quindi a cui si riferisce Gesù qua non è un'ora astrologica, ma è quella della sua missione pubblica e in particolare la passione. Perché premette a questa frase che cosa c'è fra me e te, donna? Cioè, che cosa ne viene a me e te? Cosa c'è in comune fra di noi? Perché i miracoli, come abbiamo detto, è Dio che li compie. E questa natura divina, Gesù non l'ha ricevuta da Maria, ma l'ha ricevuta dal Padre. Mentre la passione, quindi ciò che gli permetterà di soffrire e patire, spetta a Gesù come uomo ed è la natura che ha ricevuto da sua madre. Allora qui è come se dicesse: non ho ricevuto da te il potere di fare miracoli, o donna. E in questo mulier indica la sua natura umana. Però gli dice allo stesso tempo: quando verrà la mia ora, cioè quando sarà l'ora della passione, io ti riconoscerò come madre. In questo momento non lo riconosce come madre, perché nel fare il miracolo, la madre di Gesù figura come un'intercessione. Ma il giorno della passione, la madre di Gesù sarà veramente sua madre, perché è la madre del corpo che patisce. Quindi, sotto la croce, Gesù affida sua madre come madre dell'intera umanità, in quanto è stata madre dell'umanità perfetta di Gesù e quindi ha meritato di diventare la madre dell'intera umanità. Ed ecco perché l'affida al suo discepolo prediletto. Il discepolo, che è Giovanni l'Evangelista, ricordando questo episodio, ne collega in questo episodio delle nozze di Cana il significato spirituale. Ed ecco che nel momento in cui vede, diciamo, ricorda questa frase di Gesù, ne collega il significato che unisce questo inizio della missione di Gesù con la sua fine. E quindi fondamentalmente Maria racchiude dall'inizio alla fine tutta la missione di Gesù per quanto riguarda ovviamente la natura umana. Ecco perché riceve la dignità di poter essere colei che intercede in maniera privilegiata rispetto a tutti, rispetto ai santi, rispetto agli angeli, rispetto a chiunque. La sua natura, diciamo, la sua intercessione appunto è privilegiata in quanto lo ha meritato. E voi dite: ma come l'ha meritato? Era senza peccato originale, che merito ha avuto? Beh, ha avuto il merito di, col proprio libero arbitrio, aderire innanzitutto alla proposta di Dio di diventare madre di Cristo, e allo stesso tempo lo dimostra in questo episodio con la fede assoluta che ha nei confronti del figlio. Allo stesso tempo, Gesù ritarda un pochettino il miracolo, perché molte volte noi sappiamo che quando sentiamo la mancanza di qualcosa l'apprezziamo di più. Allora, per non fare che il miracolo venisse praticamente passato così, senza che nessuno se ne accorgesse, allora aspetta all'ultimo. Quindi la madre lo sollecita, ma lui aspetta. Nella frase "fate tutto quello che vi dirà" c'è quello che viene detta la perfezione di ogni giustizia. Perché? Perché giustizia è fare ciò che Dio comanda. Però la giustizia della legge non era stata sufficiente a permettere all'uomo di salvarsi, perché l'uomo, anche se riuscisse, è impossibile, ma a rispettare tutti i comandamenti della legge sarebbe comunque ferito dal peccato originale, non meriterebbe di salvarsi. Ma se fa quello che dice Dio, attraverso ciò che è la grazia di Dio, che viene portata appunto da Gesù, come si dice nell'Esodo 24:7, quando Dio dà la legge, il popolo risponde: tutto quanto ha ordinato il Signore, noi lo faremo. E quindi la perfezione di ogni giustizia è questa, ma non è sufficiente comunque a salvarsi. Però attenzione che in questa frase noi leggiamo anche un altro importantissimo concetto, il fatto che la madre, nel momento in cui dice "fate tutto quello che egli vi dirà", ci fa capire che lei aveva già compreso la divinità del suo figlio. Perché solo riferita a Dio questa frase ha un senso. Po Non potrebbe aver senso nei confronti di un uomo, per quanto santo e grande, perché anche se gli uomini sono, diciamo, si sforzano di essere santi, non sempre hanno ragione. E quindi dire "fate tutto quello che egli vi dirà" può essere riferita solo a Dio, perché solo Dio dice sempre le cose giuste senza mai sbagliarsi. L'uomo, per quanto santo, ogni tanto sbaglia nelle cose di cui parla. Ed ecco quindi che Maria con questa frase, oltre alla fede del fatto che Gesù sarebbe intervenuto, ci comunica non solo la fede in Gesù, ma la fede nella sua divinità. Questo perché ci fa proprio capire che questa frase poteva essere pensata da Maria solo se avesse creduto profondamente, intimamente, che Gesù era Dio. Allora, andando avanti con il miracolo, vediamo che si parla di sei giare di pietra che erano presenti per la purificazione dei giudei. Allora, perché ci parla di queste giare? Anzitutto, beh, le giare sono dei contenitori molto grandi e ci spiega che erano lì per la purificazione dei giudei. Perché? Perché le giare per la purificazione contenevano acqua. Nel mondo, diciamo, ebraico, mondo fondamentalmente desertico, per accedere a mangiare, la legge prevedeva che ci fossero delle abluzioni, cioè si lavasse piedi, mani, gomiti, eccetera, eccetera, a seconda di dove si era andati, se si era andati al mercato bisognava purificarsi di più, eccetera, eccetera. Ora, in ogni casa c'era quest'acqua pronta per la purificazione. Qui, essendo una festa di nozze, quindi invitando tanta gente, non bastava poca acqua, ce ne voleva tanta, quindi erano andati ai pozzi e poi tutti i giorni precedenti avevano riempito queste giare. Perché dice che erano giare per la purificazione? Perché, beh, per tanti motivi. Il primo pratico che queste giare dovevano essere pulitissime, perché gli ebrei erano particolarmente attenti, la legge prescriveva tutta una serie di riti di purificazione, l'acqua doveva essere purissima. E quindi, in modo pratico, per dirci, non c'era del vino precedentemente, perché sennò uno avrebbe potuto dire: non era un vero miracolo. Sì, c'era l'acqua dentro le giare, però c'era dei residui di vino e quindi alla fine sembrava gusto di vino. No, qui ci dice: era acqua purissima, attinta alla fonte. Allo stesso tempo, ci fa capire che la purificazione dei giudei che avveniva con l'acqua non era sufficiente. Qual è la purificazione che ci porterà alla salvezza? Il sangue di Cristo, e il sangue di Cristo come noi lo assumiamo? Attraverso il vino che viene transustanziato grazie al sacramento dell'Eucaristia. Poi ci parla della quantità e della capienza, che è una grande capienza, 2 o 3 metrete, e allo stesso tempo nel dirci che ce n'erano sei ci indica che erano le ere con cui i giudei avevano passato la loro storia. Ora, io di queste sei ere non ho trovato traccia precisa. Spero di non sbagliare nel dirlo ricordando la memoria, ma dovrebbero essere l'era dei patriarchi, Abramo e tutti, fino all'era della schiavitù in Egitto e poi l'Esodo, l'era dei giudici, quando entrarono nella terra promessa, l'era dei re, che iniziano con Davide, l'esilio a Babilonia, che diciamo avviene nel momento in cui viene sconfitto l'ultimo re, e infine il ritorno in patria e la ricostruzione del tempio. Queste dovrebbero essere le sei ere. Queste sei ere non erano servite per purificare il popolo ebraico, anche se ognuna di queste aveva avuto delle caratteristiche: la liberazione dalla schiavitù, il ritorno dall'esilio, la punizione dell'esilio stesso, eccetera, eccetera, non erano state sufficienti a portare il popolo sulla retta via. Perché Gesù ha voluto usare quest'acqua contenuta nelle giare e non ha, diciamo, voluto creare il vino dal nulla? Beh, anzitutto, produrre dal nulla sicuramente indica una potenza maggiore, nel senso, se non c'è niente e di colpo viene fuori. Però per diciamo, le persone più semplici è più difficile da concepire. Mentre è più evidente vedere qualcosa che hai messo tu, perché i servi vanno, riempiono d'acqua, poi attingono e dopo c'è vino. Siccome l'hanno fatto loro, sanno bene che loro hanno preso acqua e non sono andati a prendere vino, no? E allora ecco che spesso il Signore vuole compiere miracoli servendosi di sostanze che sono già create visibili, come per esempio il fango e la saliva per guarire il cieco, eccetera, eccetera, per dimostrare che la creazione è buona ed è voluta da Dio. Quindi il fatto che Gesù utilizzi delle sostanze materiali indica che il creato è buono, non è ferito da una ferita mortale. Il peccato che ha fatto l'uomo lo ha reso ostile, ma nel momento in cui viene Gesù, questo viene ricapitolato e riarmonizzato. In più, Gesù utilizza i servi per avere la loro testimonianza e avere anche quella del maestro di tavola, perché nessuno potesse dubitare che, magari, non lo so, gli invitati fossero già un po' ubriachi e quindi scambiassero l'acqua per il vino. È un po' assurdo, però comunque per avere fondamentalmente una testimonianza chiara. Colui che sovrintendeva le nozze, il maestro di tavola, non aveva sicuramente potuto mangiare e bere molto perché doveva organizzare tutto e quindi viene chiesto a lui di assaggiare questo vino. Allo stesso tempo, la trasformazione dell'acqua in vino a livello, diciamo, simbolico simboleggia il fatto che Gesù non insegnava una dottrina completamente nuova, ma andava a trasfigurare e perfezionare l'antica legge. E infine, come ormai penso che sia chiaro a tutti, questo miracolo è figura dell'Eucaristia. Perché dal punto di vista materiale è certamente più difficile trasformare l'acqua in vino che dire che il vino che rimane vino è il sangue di Cristo. E quello non lo si vede, bisogna crederlo. Mentre se io prima c'ho l'acqua, dopo c'ho il vino, c'ho poco da credere, cioè.